Stasera abbiamo davvero il grande piacere di ospitare Ignazio De Francesco. Per far prima, nel volantino abbiamo scritto monaco della piccola famiglia della Nunziata e islamologo. Però a me, proprio solo per dare il contesto, l'idea dell'intensità e della ricchezza anche di questo incontro, a me piace fermarmi un po' a dire qualcosa di lui, di più di quello che c'è sul volantino. Allora, nella vita precedente, cioè prima di diventare monaco, lui ha fatto studi giuridici. Poi ha curato gli studi di patologia siriaca con molte traduzioni di Efrem il Siro. Poi ha conseguito il dottorato in islamologia presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica di Roma. Attualmente insegna islamologia all'Istituto di Scienze Superiori Religiose di Firenze e della Toscana. E tra le ultime opere c'è appunto questo libro, Etica Islamica Contemporanea, editato dai Carrocci. Tra l'altro mi pare di ricordare che i Carrocci, non so se l'hanno già fatto, dovevano pubblicare anche l'ultimo libro della Sara Parenzo,
sì,
ma è già uscito?
Sta arrivando.
Ignazio ha vissuto molti anni in Medio Oriente e adesso è appena tornato da Taipei, dove ha svolto una ricerca in ambito interreligioso sul tema della morte nel confronto tra confucianesimo, cristianesimo e islam. Poi mi piace ricordare anche la sua esperienza prolungata di formatore all'interno del carcere della Tuzza, a cui credo farà cenno stasera, e poi credo che si debba mettere in risalto anche il suo profilo di drammaturgo. Nell'ultimo fine settimana, proprio venerdì e sabato scorso, al Cinema Perla è andato in scena un suo lavoro, non è il primo, intitolato Simeone e Samir, che è un dialogo notturno tra un cristiano e un musulmano in fuga, e un suo racconto in parole e in musica. E poi mi piace dire che molto semplicemente, sempre quando lo si invita, lui viene e viene volentieri.
Sì. Se Paolo mi lascia.
Paolo è il suo superiore. Allora, all'incontro di stasera abbiamo dato il titolo L'etica islamica e le democrazie, tensioni e punti d'incontro. Ecco, io credo che con questo background di studi ed esperienza, credo che ci aspetta un'esperienza ricca di ascolto e di approfondimento. Bene.
Grazie.
È tutto tuo.
Dimmi dunque, allora, perché vediamo un pezzo di un film alla fine del docufilm, che sono circa allora, 12-13 minuti. Quanto tempo cala? Poi dobbiamo fare un po' di dialogo.
Esatto, cominciando alla fine. Alle 7:30 chiudiamo.
E quindi
sono le 6:15, diciamo che sia alle 7, tre quarti d'ora.
Sì, sì.
Ecco, poi dopo puoi riprendere.
Compreso, quindi diciamo mezz'oretta che parlo e 14 minuti guardiamo.
Sì. Sì. Poi dopo hai modo di riprendere cose nel dialogo.
Certo, no, per fare una cosa allora metto qua il cronometro. Bene, grazie di questo invito, davvero ci senti in famiglia, poi con voi tutti tanti ci conosciamo, con i Dioniani, con padre Marcello, padre Marco, insomma, bellissimo stare così in famiglia, molto semplicemente. Allora vengo a bomba, io ho preparato una serie di slide per fare un certo percorso che poi è un po' riassunto qua in questa etica islamica contemporanea, che vuole cercare di mettere in luce quello che è una certa visione globale dell'Islam, soprattutto dell'aspetto etico, comportamentale, più che della teologia, di come ci si comporta, vedendo appunto le tensioni con il nostro modo di essere, con un diverso modo di essere, e anche i punti d'incontro. Allora, questa slide che mi piace, l'ho usata anche in altri incontri, mettere all'inizio, per me è molto significativa. Questa è Hanan di Bolzano, una marocchina. Si potrebbe fare tutto un incontro facendo l'esegesi di questa immagine. perché Hanan, allora, da un punto di vista strettamente sharaitico, non potrebbe stare dove sta, perché io la immagino sposata a 44 anni, quando è stata fatta questa foto, una quarantina d'anni, la immagino sposata, immagino anche che abbia dei figli, una divisione sharaitica della sharia, di ruoli, diritti e doveri della famiglia, lei è deputata al nucleo domestico, quindi all'evare generale e all'evare figli, una cosa bellissima, importantissima. Mia mamma ha fatto quello, tanto che penso tante nostre mamme abbiamo fatto quello, una cosa, senza essere musulmana, una cosa ottima. Ma lì è segnato in modo molto stretto. La donna musulmana ha diritto al mantenimento, ha diritto alla dote, a gestire i propri soldi, quindi divisione dei beni. Una donna potrebbe essere figlia di un industriale e quindi avere un sacco di soldi. Se si sposa, il marito è un operaio, lei non è costretta a mettere un euro per la gestione del nucleo familiare, perché questo spetta al marito, portare i soldi a casa. In contraccambio, c'è qualche problema? Ecco, siamo progetti. E quindi però lei in cambio deve stare in casa. E quindi, seconda cosa, non deve mescolarsi con estranei. Quindi che una faccia l'autista di autobus e magari alle 8 di sera sia al capolinea con i colleghi uomini che fumano la sigaretta e chiacchierano delle partite, cioè non funziona. Quindi Hanan ha fatto un salto e si posso trovare il suo racconto, pare che volesse, perché il padre era un camionista e lei fin da bambina voleva guidare le cose grosse, come fanno i bambini, no? Ecco, guidare le cose grosse, alla fine ha fatto questa cosa dell'autobus. Quindi è un salto generazionale di identità molto forte, ma mette il velo, quindi non è una che ha girato le spalle all'Islam, non mi importa più niente, eccetera, eccetera. Quindi lavora sull'autobus, porta i soldi a casa, magari il marito è disoccupato o non può lavorare, quindi è lei che mantiene la famiglia come tante donne musulmane, nello stesso tempo rimane fedele al precetto del velo. E quindi questo ci fa dire che contro qualsiasi riduzione, certe volte anche molto per polemica, non cambiano mai, quelli non si integrano, sono una cosa diversa, in realtà c'è un processo di scrivendomi con Beatrice, parlando con ho quasi proposto questo sottotitolo in forma di domanda: islamizzazione dell'Europa o europeizzazione dell'Islam? Ancora Dossetti all'inizio degli anni 90, ricordo, era molto preoccupato, no? Dopo la caduta del muro di Berlino verranno i musulmani, una religione molto più semplice, la gente si convertirà in massa, islamizzazione dell'Europa, poi sposano le nostre ragazze, cioè tante volte anche in un certo tipo di comunicazione si cavalca molto, questo non è avvenuto, non c'è stata questa conversione, c'è stato però una migrazione molto, molto intensa, più in altri paesi, Germania, Inghilterra, eccetera, che non in Italia. In Italia siamo 5 milioni e mezzo di migranti, siamo circa 2 milioni di musulmani, 2 milioni e 3, una cosa del genere. Quindi non c'è stata l'ondata islamica, non c'è stata l'islamizzazione, mentre vediamo chi osserva, gli osservatori, trovo anche qualche fonte dopo, si ha la sensazione di una progressiva europeizzazione dell'Islam, con difficoltà, tenendo conto che la prima generazione è la più faticosa. Se io vengo dal Pakistan, se vengo dal Marocco, faccio il muratore, porto le cassette, poi vado a fare l'imam alla moschea al venerdì, tenderò a dire le cose che ho imparato nel mio villaggio. Quindi quello che suggerisco sempre: noi dobbiamo lavorare su un'ottica di 100 anni, i nostri pronipoti, i nipoti dei nostri nipoti, per vedere come questo Islam assume delle caratteristiche, diciamo, di una civiltà europea, tra cui una piena democrazia, molto, che sappiamo molto in pericolo in questo momento, non da parte dei musulmani. Allora, ecco, per dare un'idea, però, appunto, io non voglio neanche cadere nella cosa di fare. Rifiutiamo questo. Scusate, metto silenzio il telefono. D'altra parte, non voglio essere, come dire, il buonista, dire le cose sono facili, sono semplici, è una cosa così che passa il tempo, perché ci sono delle strutture profonde dell'Islam che rendono questo adeguamento, questo incontro molto problematico. Qua vedete una raffigurazione, non vi porto il testo perché è troppo lungo, Abdelrahman el-Maidani, che è grande, un mufti, un grande sheikh e giurisperito siriano, adesso è morto, pace all'anima sua, che ha fatto un libro dei più conosciuti nel mondo islamico per spiegare come funziona il meccanismo dell'Islam, e lui lo descrive a un certo punto come un albero. Quindi ho fatto l'albero, poi c'è un'amica, la Paola Senese, che mi ha fatto anche il disegno, e dice praticamente l'Islam è come un albero, la terra è il cuore, le radici che affondano dentro la terra sono la fede, che nessuno può vedere, quindi nessuno può giudicare la mia fede, tu sei credente, tu non sei credente abbastanza, le radici sono nel cuore. Poi il fusto dell'albero sono le due professioni di fede maggiori, non c'è Dio fuori di Dio, e Muhammad, Maometto, è l'inviato di Dio. Questo è il credo islamico. Noi abbiamo, chi di noi va a messa, crede in un solo Dio, Padre Onnipotente, crede in suo Figlio, lo Spirito Santo, la Chiesa Santa Cattolica, la risurrezione dei morti. Piuttosto lungo il nostro credo, secco quello islamico. Credo in un solo Dio e credo che Maometto, Muhammad, è l'inviato di Dio, è il profeta di Dio. Questo è il fusto. Dal fusto si diramano i quattro rami maggiori, che sono i quattro atti cultuali: la preghiera, l'elemosina, il digiuno e il pellegrinaggio. Poi se qualcuno vuole avere le slide, vuole volentieri, le lascio. Voi vedete l'impianto, è tutto di fede, tutto parte dalla fede. La professione di fede, i primi atti del musulmano sono gli atti cultuali. Da questi vengono fuori i rametti che sono tutti gli altri atti della vita del musulmano. Mi sposo, apro un negozio, compro una macchina, sposo mia figlia, vado a scuola, apro una bottega, e i frutti a cui tende tutti questi atti, che sono tutta un'espressione di un atto di fede. Quindi è una vita permeata dalla fede. La linfa, che la Paola mi ha messo con quelle freccette, ovviamente l'albero per essere vivo ha bisogno di linfa, e l'intenzione, la nia in arabo nia, cioè l'intenzione che io metto in tutte le cose. Quindi in tutte le cose, negli insegnamenti islamici, non c'è atto secolare. Mi unisco a mia moglie, per dire, sono le cose che si parlano poi nei libri di diritto, io faccio l'amore con mia moglie, mio marito. Lo scopo qual è? Lo faccio per rendermi casto, perché nell'idea islamica non c'è, praticamente, tranne i sufi, non c'è il celibato è un'assurdità per Dio. La mia unione con Dio avviene nel rapporto con mia moglie, con mio marito, nel dare figli a Dio e nel controllare i miei impulsi che sarebbero incontrollati attraverso l'atto sessuale. Mentre la nostra spiritualità, anche questa di noi frati, suore, no? È tutto il controllo delle pulsioni, eccetera, eccetera. No, invece l'Islam dice: esprimi la tua sessualità e in modo legittimo, quindi non che vai a donne in giro, ecco, per la strada, ma con tua moglie, e quella è la tua castità. Quindi anche in cose di questo tipo, mangio il motivo per tenermi su, per poi essere più attivo nel culto, nella preghiera, quindi una vita interamente cultuale. Non ci sono praticamente ambiti secolari. E qua io ho cercato di mettere in questa slide, non mi soffermo, comunque per far vedere il sistema Islam che è una profonda integrazione tra etica, pietà e diritto. Per esempio, il diritto, vedete, sull'asse della pietà ci sono la preghiera, l'elemosina, il pellegrinaggio, ma la preghiera nei manuali di Sharia è regolata come un atto di diritto divino. E così, e quindi c'è una circolarità, no? Che permea tutta la vita, idealmente. Poi la pratica, come sempre, tra noi uomini è un'altra cosa, ma idealmente tutta la vita. Poi noi possiamo trovare, per dare un'idea della differenza tra la, diciamo, la nostra civiltà, tra virgolette, che deve moltissimo al cristianesimo, non solo al cristianesimo, ovviamente c'è il diritto romano, c'è il mondo ellenistico, i filosofi, ma il cristianesimo ha dato molto. Una frase shock di Gesù, quando ne parlo con i miei amici musulmani, dicono: Gesù non può aver detto questa cosa qua, a parte la questione della divinità, ma quella è teologia. Vi ricordate quando c'è quell'episodio che lui stava parlando, stava insegnando, e a un certo punto uno si alza e dice: maestro, di a mio fratello che divida l'eredità con me. E Gesù cosa risponde? Oh uomo, chi ha mi costituito giudice e divisore tra di voi? Allora, se c'è una cosa che è sviluppata dal Corano nell'Islam è proprio la divisione ereditaria. Il Corano ha tantissimi versetti sulla divisione in modo puntuale, la donna, l'uomo ha il doppio della donna, e quindi estremamente particolareggiata. La rinuncia di Gesù di regolare una cosa così importante come la successione ereditaria, per i miei amici musulmani giuristi è una cosa, e quelli ti dicono: vedi che il cristianesimo non è completo, che non si occupa della vita in questo mondo. Gesù che cosa fa? Oh uomo, chi ti mi ha costituito giudice e divisore tra di voi? E poi comincia a dire: però guardatevi da ogni avarizia e cose. Un uomo aveva costruito i granai, eccetera, eccetera, ne costruito di più grandi, eccetera, eccetera. Cioè, e Dio quella notte gli chiede la vita: di chi saranno quelle cose? E quindi Gesù dà una indicazione etica, un orizzonte morale, poi organizzatevi tra voi. E questo è stato uno dei motivi per cui il cristianesimo si è adattato all'impero romano, non ha preteso, noi non abbiamo nei primi secoli del cristianesimo, non abbiamo dei movimenti di insurrezione per cui prendiamoci l'Armenia, prendiamoci un pezzo del Medio Oriente, facciamo il nostro staterello cristiano. Poi è venuto Costantino nel IV secolo. Ma abbiamo avuto una storia, noi cristiani, in cui i cristiani vivevano in comunità che erano in stragrande maggioranza pagane. Pensate, Paolo a Corinto, era, come diceva sempre suor Agnese, non solo gente, ma gentaglia, gentaglia anche nella chiesa, la faceva poi di tutti i colori, no? Quindi un porto di mare, di tutti i paesi. Poi i cristiani erano una piccola comunità che viveva il suo slancio verso Gesù, e quindi questa integrazione in un mondo secolare è stata una delle caratteristiche del cristianesimo. Non abbiamo sviluppato una sharia cristiana. No? Paolo dice: cercate di organizzarvi tra di voi, no? Perché vi dovete rivolgere ai giudici pagani. Però non c'è l'idea di sviluppare una legislazione. Invece l'Islam questa idea ce l'ha, no? La religione è comportamento, quindi tutto ciò che riguarda Eddin Muamala, questa è un'altra frase molto forte, che si può dire anche con i musulmani, quando qualche nostro amico musulmano, musulmana, fa qualche cosa, cioè non si comporta tanto bene al mercato, si può dire: Ahi, Eddin Muamala, fratello, guarda che la religione è comportamento, eh? Tu adesso mi hai fregato la cosa, oppure hai fregato, hai fatto questa cosa. Tento che la religione è comportamento. Quindi tutta la religione è molto pragmatica, più che un'ortodossia. L'ortodossia è molto come dire, essenziale. E invece l'ortoprassi è fondamentale. E a ha la sua derivazione ebraica, chiaramente talmudica, ebrei convertiti. Allora, per darvi un'idea, ecco, per dire che io sono uno studente, per vedere un grande specialista, Francesco Castro, il modello islamico, la ripartizione dell'Islam in sistema religioso, sistema politico e sistema giuridico è in vero un adattamento secondo criteri laico-occidentali di una realtà che dal punto di vista interno si presenta comunitaria. L'Islam è infatti per i musulmani un unicum dogmatico, morale, rituale, giuridico, in cui non ha alcun senso distinguere, ad esempio, la sfera giuridica da quella morale, perché entrambe trovano le proprie fonti nella Sharia, l'ex divina. Questa è tosta, cioè pensiamoci, quindi. E ancora Schacht, che è stato uno dei grandi ebreo, grandi studiosi, insomma, la legge sacra dell'Islam è un corpus omnicomprensivo di doveri religiosi, di tutti i comandamenti di Dio che regolano ogni aspetto della vita del musulmano. Si deve tenere sempre presente che la materia giuridica propriamente detta è parte di un sistema di norme morale e religiose. E ancora questo Wahda al-Zuhayli, che è morto recentemente, un grandissimo giurista, dice: in tutte le norme della Sharia si sostengono la dottrina della fede, il culto, la morale e la condotta per realizzare mediante la vigilanza della coscienza il senso del dovere e della sorveglianza che Dio esercita su quanto è celato e quanto si manifesta. Cioè, questo ideale è come costruzione è stupenda, come costruzione, vogliamo, intellettuale, spirituale, una cosa onnicomprensivo, no? Che include tutto. Noi ci siamo abituati, per fortuna, la separazione tra religione e Stato l'abbiamo sofferta. A un certo punto si dovrebbe vedere come il cristianesimo si è trasformato in cristianità Costantino. Poi ancora adesso faremo il concorso di Don Maurizio Marcheselli, faremo questa cosa sulla violenza nelle religioni, io faccio la prima appuntamento, sarà giovedì 19, sulle crociate. Il Papa che attraverso le crociate si affranca dall'impero e cerca di stabilire il suo governo sugli uomini dell'impero, quindi una sostituzione, perché l'impero fagocitava la Chiesa, attraverso lanciamo le crociate perché il Papa ritorni il principe della cristianità e faccia le leggi per i cristiani. Quindi siamo stati poi liberati da questa cosa, fortuna del risorgimento, vengo da Torino, ecco, quindi Cavour. Ricordo quando studiavo patrologia, stavo al Gianicolo a Roma, non so se voi sapete, al Gianicolo ogni giorno alle 12 c'è il cannone in cima al Gianicolo che spara salve. Quel cannone ricorda Garibaldi che da lì sparava sul Vaticano, ecco, la vece di Porta Pia. Quindi pum pum, si sente un bel ricordo, insomma. Ecco, poi ancora questo qua, Muhammad Ali al-Sadr, vi ho portato ancora questa testimonianza. Lui ha fatto un manuale, la storia del fiqh, cioè della giurisprudenza islamica, che è usatissimo, è fatto da un'idea, non è tradotto in italiano né in inglese, quindi io sono cose che traduco dall'arabo, ma è un manuale che dà l'idea di che cosa si insegna all'Azhar, al Cairo, ecco, nella materia per esempio di giurisprudenza islamica. Dice: la Sharia mira a formare l'individuo sul modello delle buone virtù, quindi non è come il codice civile. Codice civile, poi si può fare, non si può fare, ma non è che il codice ha dei fondamenti etici dietro, ma il codice sono delle norme, no? Invece la Sharia è un catechismo, è una catechesi, e poi dice la vigilanza della coscienza, a differenza del diritto positivo che non si interessa che di ciò che all'individuo spetta nei confronti degli altri. Il diritto positivo, mentre invece il diritto divino, tu c'hai sempre Dio con cui fare i conti. Poi ancora dice: le celesti legislazioni sono religioni, in virtù delle quali si rende culto. Cioè, io che ho fatto legge, come altri di noi qua,
cioè ho studiato il codice civile e il codice penale e andavo a messa, non è che usavo il codice civile per pregare, non so, o la Costituzione, forse la Costituzione italiana, qualche cosa di spirituale, però tante altre. Mentre invece la Sharia è una religione con la quale si rende culto a Dio, applicando, adesso per dire una, il taglio della mano, perché credo che ci battano gli occhi, sono più forti, è un atto cultuale che purifica quello che subisce dalla punizione di Dio nell'ultramontano, perché non hanno il sacerdote che mette i peccati. Le celesti legislazioni sono religioni in virtù delle quali si rende culto, dice, mentre, e quindi prevedono una retribuzione ultramontana, mentre la retribuzione delle leggi positive è intramontana, materiale, realizzata dalle sanzioni esecutive e giudiziarie. Quindi questa è una differenza molto, molto forte che fa questo. E sono le cose che si imparano. Arriviamo, giusto per arrivare a un ultimo shock, ecco, Abu Bakr al-Jazairi, la via del musulmano. Lui come, Jazair, come dice il cognome Jazair, algerino, un algerino trasferitosi in Arabia Saudita, è stato uno dei fondatori dell'università islamica alla Mecca, ha insegnato tanti anni, figura importantissima, e lui ha scritto un testo che è molto importante per penetrare i problemi etici dell'Islam, la via del musulmano, Minhaj al-Muslim. Questo si trova, chi lo vedesse anche in traduzione inglese, e che fa tutto un percorso, come ho detto, in cui religione, pietà, diritto, galateo sono profondamente connessi, e questo è un fascino che ha l'Islam, ma anche ovviamente un limite, un'inquietudine. Quando viene a parlare dei rapporti con l'altro, buon capitolo sul buon comportamento con i miscredenti. Cioè, perché un musulmano crede che tutte le altre religioni e modi di vita sono falsi, i loro aderenti sono tutti miscredenti. Solo la religione dell'imam dell'Islam è la vera religione, solo gli aderenti all'Islam sono credenti e musulmani.
Forte.
Però, con tutto questo, arriva una novità, la giurisprudenza delle minoranze. E cioè, da circa 30 anni, si può dire dalla caduta del muro di Berlino, dalla fondazione del Consiglio Europeo della Fatwa a Dublino, non ricordo bene, 94, qualcosa del genere, inizio degli anni 90, da parte di uomini che venivano dal Golfo, il suo genio fondatore è Yusuf al-Qaradawi, non so se avete mai sentito, era la stella di Al Jazeera, che faceva fin quando è morto questo programma, la Sharia wal Hayat, la Sharia e la vita. Non so se venerdì o sabato sera, era l'imam satellitare, da tutto il mondo ci si collegava alle famiglie musulmane per ascoltare, che era nato nei fratelli musulmani, Yusuf al-Qaradawi, e poi però lui stesso ha avuto un'evoluzione, è un uomo molto intelligente, ha detto: noi non possiamo riprodurre in Europa l'Islam che c'è in Arabia Saudita, e non per ipocrisia, facciamo finta che, ma le condizioni sono diverse, ci vuole un adattamento reale alla vita. Per farvi un esempio che non suonerà forse tanto, adesso abbiamo un bancario qua, quindi queste cose ne sa, ma altri può. Però ieri parlavo con una marocchina, mi ha detto che per lei è stata una rivoluzione. Il prestito a interesse nell'Islam è proibito, perché è la base dell'usura, e questo è un principio morale fortissimo. I musulmani, dicono i maestri, il denaro non è una merce, è uno strumento. Quindi non è che io compro da te 10 per 12 in cambio di 12. Questo è immorale. Io per certi questi sono d'accordo. Anche se Gesù quello gli diceva: potevi mettere il mio denaro in banca, l'avrei ritirato con l'interesse. Quindi Gesù, l'interesse bancario ci sta, d'accordo. Però mi piace come idea, no?
Io ho 10, tiro fuori dal cassetto, fa questo davanti al televisore col telecomando, poi tra un anno quello mi deve portare 12. Non ho lavorato, non ho fatto niente. Quindi l'Islam è un principio etico molto buono. Cosa faccio se devo comprare la casa, che non c'ho soldi? Allora, nel mondo arabo hanno inventato la banca islamica, che qua in Italia manca. Praticamente fanno così. Io vado in banca, mettiamo che vado da Alessandro, ecco, Skandar in Egitto, e ho bisogno di comprare 50, 60, 100 mila dollari, 100 mila euro, ecco, un alloggio, non so quanto costi. La banca dice: te lo compro io, l'alloggio te lo compro io, vado dal venditore, lo compro e te lo rivendo, te lo cedo facendoti pagare un canone d'affitto che include il mio profitto. Quindi non è una vendita, è una sorta di affitto per un totale di 120.000 euro, al fine del quale tu hai il possesso della casa. Ovviamente è un po' un giro di cose, no? Fatta la legge, trovato l'inganno. Però fanno così. In Italia, in Europa, forse qualche paese l'ha introdotto, ma non c'è. Allora, come fanno? Yusuf Karadawi e il Consiglio Europeo della Fatwa hanno detto: io sono sempre stato contrario contro il prestito di interesse, perché il nostro profeta qui è Elijah. Però ho parlato con le famiglie, ho visto che non si affittano a famiglie numerose, se uno arriva con 6 bambini non gli danno in affitto la casa, trovano delle stamberghe, non riescono a trovare l'alloggio vicino alla sala di preghiera, prendi in affitto, prendi il mutuo bancario, per la prima casa fai il mutuo di interesse. Allora, questa nel mondo islamico è stata una rivoluzione. Indubbiamente, a noi forse dice poco, noi ci siamo arrivati appunto, abbiamo sempre fatto, però dice che c'è un processo trasformativo effettivo e sono questi qua, sono questi signori. Ecco qua il Consiglio Europeo della Fatwa, e vedete quello in mezzo col Targush, e Yusuf Karadawi di qualche anno fa, che praticamente si sostituisce a questo, vedete sulla destra, il dare liftà, questo è il dare liftà del Cairo, cioè la casa delle fatue, fatua vuol dire pronunciamento giurisprudenziale, in cui io vado e chiedo un responso di qualsiasi cosa. Posso chiedere un rapporto con mia figlia si è innamorata di quello, mia moglie, mio marito mi chiede questa cosa, posso fare, abbiamo questo vestito con due stoffe diverse, qualsiasi cosa. Uno può andare a porre il problema, proprio perché l'Islam è così globale, inclusivo, e si va a chiedere questa cosa. Io avevo un amico mio, che è stato mio docente anche quando ero al Cairo, Esam, che a un certo punto lui ha detto che si è licenziato. Si è licenziato perché le domande superavano così quello che lui aveva studiato a scuola, la loro formazione tradizionale, che non aveva più risposte da dare. E dice, era un ragazzo buonissimo. Dice, certe volte si arrabbiava, cacciava fuori la gente dall'ufficio, e certe volte si metteva a piangere. Ecco, a un certo punto dice, mi hanno dato un lavoro all'ufficio dei codici antichi, e così contento, si chiude dentro e con le pergamene, perché anche nei paesi arabi cambiano tante cose, insomma, magari la discussione viene fuori. Ecco, il mio libro ha cercato di mettere, perché devo chiudere, adesso vi faccio vedere il video, la tensione tra dentro e fuori, le questioni teologiche, il senso del destino molto forte, che è un tema teologico molto forte per i musulmani, che da una parte li abitua alla sopportazione. Quelli di Gaza sopportano quello che è avvenuto perché sviluppano il senso che viene da Dio alla fine questa cosa, e quindi la sottomissione al destino mandato da Dio. Hanno i sensi che parlano di queste cose qua, sono abbastanza impressionanti. Però l'altro verso è il quietismo, quindi non ti ribelli al dittatore, raramente, ecco, perché è stato mandato da Dio. Vabbè, il dibattito sulle fonti. Poi questa natura
verticale dell'etica, cioè un modo di comportarsi con Dio, con gli angeli, con il libro di profeta, anzitutto un galateo nei confronti di Dio, a noi manca, no? Che invece permea l'etica islamica, e poi l'etica orizzontale, interna alla famiglia, con gli estranei, i musulmani, quando l'altro diventa uno di casa, e magari ne parliamo un attimo, quando Fatima entra, sposa uno dei nostri ragazzi, quando Abdallah sposa una delle nostre ragazze, come ci si comporta, tutto il problema della sessualità, l'omosessualità, su cui l'Islam ha delle risposte molto, da una parte non si può, dall'altra fallo ma non dirlo a nessuno, il principio del velo, sembra un'ipocrisia, no? Perché che grande ipocrita, invece un rispetto della privacy, non si guarda dal buco della serratura, lo vedo, l'aveva detto anche Berlusconi, mi ricordo, negli anni passati, con le oggettine, cioè se tu lo fai, basta che non fai coming out, non vai al gay pride, e poi nessuno ti deve spiare su questo. Poi la transessualità, cambiamento di sesso, questa fatua della metà degli anni Ottanta in cui Abdallah è diventato Selli facendo un cambio di sesso, e il gran imam, il mufti dell'Egitto di allora, lo Sheikh Tantawi, concluse dicendo: io ho parlato con questo ragazzo e mi sono reso conto che dentro di lui c'è un sesso nascosto, che è il sesso femminile, perché non può rispondere secolarmente chi se ne frega, fallo. No, io sono arrivato a questa conclusione che tu dentro di te, tu sei donna, non è che lui è ermafrodito, gli organi sessuali sono quelli di un uomo, ma esaminando il tuo caso io posso dire che gli organi genitali maschili sono come una deformità, e quindi l'operazione chirurgica serve a ricomporre il piano creativo di Dio. Questo è lo Sheikh Tantawi, che diciamo i musulmani sono trogloditi il Tantawi, ovviamente pim pum pam, è stato un caso che ha scosso molto l'opinione pubblica, ma lui è diventato poi Selli, vabbè. Quindi per dire che anche la tecnologia sfida molto l'impianto religioso, perché si possono fare cose che erano impensabili solo 100 anni fa, anche la chirurgia plastica, un tema dibattutissimo, i trapianti, cosa succede se mi mettono nel corpo il cuore di un non musulmano e di un miscredente, dove la fede nel cuore, no, per definizione, cosa doveva finire la mia fede? Quindi la tecnologia, come sempre, sfida l'impianto religioso a pensare. Arriviamo alla fine, quindi etica medica, trapianti, chirurgia estetica, tutto questo c'è nel libro, chi è interessato a vederlo, etica economica ambientale, dove hanno appunto, secondo me, le cose più belle, anche in senso idealistico, ma più belle, e anche una parola che ci potrebbe servire, è il campo di etica economica ambientale. Cose molto belle, per esempio l'etica islamica, stupenda, c'è stato uno che ha vinto il premio Nobel per l'economia, adesso non mi ricordo, un del Pakistan o del Bangladesh, questa cosa della banca etica, cioè ti do Yunus, stupendo, cioè ti do i soldi proprio in questa cosa, cioè l'idea della banca è che partecipo al rischio di impresa, guadagno se guadagni, perdo se tu perdi. Non che, cioè la banca classica, se tu perdi andiamo in tribunale. Ecco, invece, quindi qua anche delle cose molto, veramente molto belle, anche in etica ambientale, delle cose insegnate. Quindi arriviamo all'esperimento, perché appunto si può comporre con le democrazie. Siamo andati a fare questo esperimento in carcere, no? Tanti forse hanno visto poi il film Dustur, in cui abbiamo fatto due passi. di avvicinamento con questi 180 detenuti, 58 incontri, quindi non è mica stata una cosa da poco. Il primo passo è stato il viaggio di Ibn Battuta, questo viaggiatore marocchino. Siamo nel XIV secolo, è datato nel 1300, comunque quasi contemporaneo di Marco Polo, che mette fuori il piede da Tangeri per andare alla Mecca al pellegrinaggio. Quando è fuori casa, dice: ma chi me la fa fare di tornare a casa? Sta fuori 30 anni e va fino in Cina, in India, e vede cose che non aveva mai visto. In India, dice, in Cina hanno la carta moneta, no? E poi dei maiali grandi come case. Cioè, si deve rendere conto che, e le donne in certe zone governate dai musulmani, che vanno in tribunale in topless, perché loro erano abituate, le donne, era il loro vestito di cose. E lui deve rendersi conto, diceva, dei musulmani, che non è neanche il problema del velo. Ecco, e quindi è una grande lezione. Lui torna musulmano, ma si deve, come dire, svezzare, capire che il mondo è più largo delle sue idee. Allora abbiamo fatto lì, abbiamo letto dei pezzi in arabo, abbiamo tradotto in italiano, abbiamo guardato l'enciclopedia, abbiamo discusso, litigato, inventato. La seconda cosa è stata questa, diritti, doveri e solidarietà, un confronto tra la Costituzione italiana e le tre Costituzioni della primavera araba, Marocco, Tunisia ed Egitto. Perché? Perché in queste manifestazioni saltavano fuori delle cose che erano nostre della fine del fascismo: il diritto di espressione, la libertà di associazione. Sapete, Tunisia, cioè paesi sotto i servizi segreti, hanno vissuto delle cose terribili, no? Quindi abbiamo messo abbiamo fatto una sinossi di queste costituzioni su 11 temi chiave: uguaglianza e solidarietà, diritto, associazione, espressione del pensiero, alla ricerca scientifica, espressione artistica, libertà religiosa, diritto alla salute, condizioni femminili, famiglia, lavoro, tutela dei deboli, libertà personale, giusto processo, giusta pena, diritto d'asilo. 141 articoli abbiamo messo in confronto in arabo e traducendoli in italiano. Questioni scottanti che sono saltate fuori, no? Dei domande di ragazzi, no? Dobbiamo credere nella Costituzione piuttosto che nel Corano? Il Corano è la mia Costituzione, dice uno, magari era stato un tagliagole, ecco, uno spacciatore, però nel momento in cui ragiona. E poi contro la dichiarazione ONU dei diritti umani, un grimaldello per forzare le nostre comunità a partire dalla famiglia, perché il CEDAW, la Convenzione sui diritti delle donne contro le discriminazioni, che è un prodotto della dichiarazione dei diritti dell'uomo, dice lo stesso diritto di concludere, di scegliere il matrimonio, di scegliere la casa di abitazione, di lavorare. E qua dice quello che dicevo all'inizio, salta tutto, opposizione tra legge di Dio e legge degli uomini, tra democrazia e sharia. Quindi elaborare con questi ragazzi, che potevano essere magari molto indotti, ma il loro humus islamico veniva fuori in modo molto forte, delle risposte, mostrare che anche i popoli musulmani hanno prodotto leggi dal basso, mostrare che la legge cammina con la storia, con il tempo. Quindi insomma questa, ecco, vabbè, adesso questo non lo leggo, il preambolo della Costituzione della Dozza. Magari vi potete girare le slide, perché no, mi sono persino troppo allargato. E volevo farvi vedere il punto, però se viene Marco. No, non c'è.
Marco è lì.
Vieni tu, perché io qua comincio a fare poi pasticci. Ecco. Farvi vedere un punto, come dire, un momento di sintesi del film di Marco Santarelli con il punto cruciale al quale siamo arrivati.
Ce n'è. Abbiamo un po' di tempo. Io una domanda. Allora, si dice, perché poi il tema del rapporto tra le religioni, soprattutto le tre tradizioni monoteistiche, è un discorso che viene nella riflessione da lontano, si dice le religioni non sono causa di conflitto, ma devono essere vie di pace, si dice, lo si auspica. Allora, anche ascoltando stasera, la speranza passa o dall'auspicio che ogni credo faccia questo sforzo di inculturazione della fede, oppure la speranza dell'andare d'accordo passa dal diventare tutti secolarizzati, perché se, come hai detto all'inizio, per quanto riguarda l'Islam, è un sistema organico per cui tutto si giustifica dentro questo, provare a fare diverso vuol dire per loro abbandonare qualcosa di sostanziale del loro credo. Quindi la speranza è diventare atei per andare d'accordo.
Beh, no, è una domanda fondamentale, perché quindi ci mette anche, insomma, anche una certa compassione, perché è veramente un travaglio che vive il mondo islamico, trasferendosi in terre appunto che non sono da secoli di Islam. Io cercherei di seguire un po' questi qua del Consiglio europeo della FACO, mi meriterebbe di essere studiato, tante volte anche a Caterina, l'ho detto, ma anche lei, con Caterina Bori, tanto per intenderci, magari dai delle tesi per studiare, vanno studiati questi pronunciamenti, perché lì c'è uno sforzo che è essenzialmente uno sforzo interpretativo, loro stessi dicono che l'interpretazione della norma cambia con il tempo e il luogo, non può rimanere, questo è lo stesso Yusuf Qaradawi che lo dice: io non posso ragionare più come i Ben Taymiyyah, che diciamo sarebbe il padre dei fratelli musulmani, ecco, a Damasco all'epoca delle crociate, non posso ragionare più come lui, no? Perché ci sono delle sfide nuove. Voi pensate, per esempio, quando è arrivato in Egitto il vaccino del vaiolo che l'ha portato Muhammad Ali, che è stato il viceré d'Egitto, è stato il grande modernizzatore dell'Egitto, aveva l'esercito che era falcidiato da questa epidemia di vaiolo. Allora è arrivato questa cosa, che si trattava essenzialmente, come tutti i vaccini, persino il nostro, di infettare la persona con una minuscola dose del virus, in modo che lui sviluppasse le resistenze, no, a questa cosa. Da un punto di vista della Sharia era un'aggressione al corpo che non era ammessa, cioè era una novità inaccettabile. Però, e poi il vaccino ha salvato milioni di morti, quindi questa sfida anche della tecnologia ha portato a dire, per esempio, i giurisprediti, guardate, gli obiettivi della Sharia sono cinque, in testa c'è la protezione della vita. Quindi se una cosa, si dice così, un caso classico, se sto morendo di fame e di sete nel deserto e trovo solo del salame buonissimo, ecco, della mortadella di Modena e del vino rosso, mangi il salame e bevi il vino rosso per non morire di fame e di sete. Quindi è lo sforzo interpretativo che è in atto in questo momento e che credo che questa giurisprudenza delle minoranze vada molto incoraggiata. Per esempio, un caso proprio ieri è venuta una coppia non di Bologna, insomma, da un'altra città, io gli direi Romeo e Giulietta, lei marocchina, lui italiano, si sono incontrati, si amano, convivono insieme, perché lei è venuta a studiare a Ravenna, poi si è spostata, ha trovato un lavoro e quindi si è fermata, si è innamorato di questo ragazzo, non sono bambini, lei ha 32 anni e lui ne aveva 34 anni, adesso è tornata a Natale in Puglia a dirlo ai suoi genitori: apriti cielo,
giuraci che tu che lasci questo ragazzo, altrimenti con noi hai chiuso ogni rapporto per sempre. Lei è tornata con la morte nel cuore, ma questo ragazzo ha diritto di volergli bene, no? Perché gli sarebbe richiesto di convertirsi all'Islam, di andare al consolato del Marocco a firmare una carta in cui lui è formalmente musulmano, che è una cosa orribile, costringe tanti ragazzi, lo fanno proprio così per togliersi dei problemi. Ecco, e quindi che cosa hanno fatto questi giurisperiti? Dicono non si dovrebbe, ma se lo stesso, la ragazza musulmana, sposa il cristiano non si converte, noi diciamo del Consiglio Europeo della FAO, non complicate le cose a questi ragazzi, aiutatela a tenere viva la sua fede e in nessun modo questo rapporto può essere considerato una fornicazione. E questa è un'apertura immensa. Cosa fanno dei giuristi?
Prego.
Lui, ecco anche lui.
Signor Giusa, ha chiesto prima?
No, sì, questo signore, questo che ti sta...
Buonasera, grazie per questa presenza e questa relazione di stasera, perché ci avvicina di più anche a questo problema che è sempre stato, ma oggi si presenta sempre più forte. No, io volevo semplicemente chiedere questo. Nella storia delle religioni, se si entra nell'ambito della fede, dello studio delle religioni, così, mi chiedo se questi ragazzi dell'Islam, eccetera, fanno come noi una storia da dove nasce tutto questo. Noi sappiamo che all'inizio, come dice Gesù, no? All'inizio non era così. Perché? Perché all'inizio c'era un Dio solo. Poi dopo sono nate tutte le divisioni, la torre di Babele, eccetera. Tutta questa storia che c'è stata prima dell'Islam, no? Prima di Maometto, prima, loro la studiano?
Chiara la domanda.
E poi, seconda domanda, io faccio servizio all'ospedale, sono un diacono. Quando incontro un musulmano, c'è una preghiera che possiamo fare insieme?
Qui di fianco. Sì.
Io brevemente voglio solo spostare l'argomento in una zona in cui i musulmani sono in verità oppressi, ed è in India. Cioè, in India gli Hindu vessano i musulmani. Io ho un'esperienza diretta perché mio figlio ha fatto la tesi di laurea ad Ahmedabad, che è la capitale del Gujarat, e ha capito, visitando le comunità islamiche che vivono praticamente in dei ghetti circondati dagli Hindu, che è un dramma tremendo, una situazione tremenda. La sua tesi era proprio indirizzata a trovare dei luoghi progettuali dentro Ahmedabad perché si potessero riconciliare le due comunità, quindi luoghi dove si potesse incontrare, perché non si incontra, non si parla. Purtroppo lui non c'è più. La domanda è: come si fa a conciliare queste religioni che in realtà appaiono molto divisive? Cioè, alla fine la religione non aiuta la pace. Ed è per questo che John Lennon diceva no religion tu.
Ancora un'altra domanda, ecco.
Più che può nascere una domanda, una considerazione da cui può nascere una domanda. L'Islam è un monolite, diciamo, perché come ha tratteggiato c'è tutto questo sistema giuridico, morale, religioso in tutt'uno, quindi c'è una da parte dell'Islam, dei musulmani, un problema, quindi rapportarsi anche con lo Stato laico come lo intendiamo noi. Forse, chiedo, c'era anche questo nell'origine, nella Bibbia, nel mondo ebraico, dove c'è una tendenza nelle vite per regolare tutta la vita sociale. Il cristianesimo invece si stacca, perché il cristianesimo va alla radice. Gesù dice: l'uomo non è fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo, quindi il discorso del salame che si incontra nel deserto.
Domanda.
La domanda proprio è: questo può rappresentare un veicolo di possibile dialogo come forse si può vincere anche da quel filmato?
Adesso rispondiamo.
Sulla cosa, sulla prima cosa di molto interessante, io ho fatto un lavoro sui corsi della Giordania, della scuola della Giordania, anche su quelli della Palestina, no? Abitando in Palestina, corsi diciamo iniziano storia dalla terza elementare alla quinta liceo, alla maturità, diciamo così, da oggi quarta liceo, perché fanno un anno prima. Certo, loro hanno un buco nella memoria storica, Nasce tutto con Maometto, prima questo è un grande problema, che se poi uno va avanti e studia all'università, studia le cose, studia, però come formazione direi che questo è un problema reale che io ho potuto riscontrare, una scarsa consapevolezza, per esempio nella storia della Palestina, adesso non mi andrà, si passa dall'epoca di Canaan alla conquista islamica del VII secolo, ma insomma in mezzo, a parte gli ebrei, c'è successo qualcosa, loro dicono, i testi di storia dicono che il cristianesimo è stato introdotto in Medio Oriente da Costantino, anche se ci sono degli storici che dicono che c'erano anche prima dei cristiani, ma ragazzi, cioè, un po' esagerato, quindi c'è un problema su questo, c'è un problema di censura storica. E rispetto alle altre cose, queste cose della India, io conosco poco, ma certo il fondamentalismo indù può essere terribile, hanno subito anche loro tante aggressioni, quindi bisognerebbe andare a vedere. Io globalmente, e poi ho i miei limiti, mi sento di rispondere con quello che diceva Giuseppe Dossetti, se chiamiamo lui non si sbaglia, eravamo nel 93 o nel 94, lui ritornò in campo al tempo di Berlusconi, no? Ricordate? Quando si pensava alla Seconda Repubblica, no? Che tu sei stato, sì. Tu c'è la tua foto in piazza sì, Maggiore, che è il Comitato di Difesa per la Costituzione, e venne un gruppo di ragazzi, non so se scout, e ricordo che lui disse questo: io non anche se per me il Vangelo non c'è una parola più alta del Vangelo, la suprema rivelazione di Dio all'uomo, così, però io non lo posso imporre a uno che è musulmano, perché lui non crede il Vangelo, non posso imporlo a un buddista, e così anche un musulmano, io penso che per lui il Corano sia il massimo, ma non me lo può imporre, però la Costituzione sì, gliela posso imporre, perché su questa terra la Costituzione è un ombrello più ampio, paradossalmente, di quello fornito dai specifici testi sacri. Non, la Costituzione non pretende una ispirazione da Dio, evidentemente, no? Sono uomini, poi Dio avrà agito attraverso... E sono uomini molto diversi, come sappiamo, liberali, cattolici, socialisti e comunisti, anime molto diverse, che però in quel momento hanno fatto questo miracolo di un dialogo, costruendo un ombrello sotto il quale noi ci ritroviamo. Quindi io credo che le religioni, io penso così, devono collocarsi in un quadro di, come chiamiamo, laico, come possiamo definire, di principi condivisi, che non è agnostico, ateo o propugnatore dell'ateismo, ma che consente di vivere insieme. Questo penso che sia la funzione del diritto moderno, e anche la cosa che noi come europei, in fondo, è la cosa che forniamo al mondo, dopo tante guerre di religione, no?
L'ultima domanda.
Si può fare insieme.
Ah, scusa.
C'è una preghiera che si può fare insieme.
Aspetta, che la preghiera insieme.
Buonasera.
Sì.
Io faccio una. Posso?
Sì.
Lo teniamo in mente.
Una domanda, diciamo, rispetto alla gerarchia delle norme nell'Islam, la Grundnorm, che era del giusto naturalismo. Vedo una tensione interna tra le madhab, diciamo, cioè l'ambalista, cioè la scuola, il wahhabista o il salafita, se si pronuncia con la TIC o la patua, sembra che abbia, diciamo così, ma questa è la mia percezione, volevo capire, una maggiore rilevanza nella sunna. È così o c'è, esiste una gerarchia nei pronunciamenti dal punto di vista normativo?
Sì, cioè a me non sembra che sia dominato dagli Hanbaliti, anche se diciamo il golfo certo è di osservanza di questa scuola, che diciamo è una scuola giuridicamente più stretta, no? Il wahhabismo viene lì, però i Shafi'iti, l'Egitto, i Hanafiti, il Marocco, non mi sembra che ci sia una prevalenza. Quello che si vede, quello che si nota, diciamo gli studenti, quelli che si nota è che le differenze tra le scuole si assottigliano, proprio perché le sfide sono così nuove, perché se parliamo su quando inizia Ramadan, quando si vede la luna, se non si vede la luna, oppure si fa la purificazione, ci sono delle discussioni infinite, ci possono essere delle differenze radicali, ma se mi trovo di fronte al problema del trapianto di organi, o se posso fare un'operazione di chirurgia estetica, non per una deformità, ma perché ho una sofferenza fisica come donna, per esempio, che ho bisogno di gradirmi il seno, non so, per dire, scusate se faccio questo esempio, ma perché sono gli esempi che si fanno tra loro, no? I giuristi dicono: se sei finito nel fuoco, ti sei fatto male, si faccia l'operazione, ma se ti vuoi portare gli occhi che sono cadenti in su, tu vai a toccare la creazione di Dio, è un attentato alla cosa di Dio. Allora, su questi temi le scuole tendono a esprimere sempre di più una visione, a unificarsi, però rimane una...
Però... diciamo un'autorità,
non c'è,
ecco, cioè, del mufti della moschea, però esatto. Non ci può essere che riesce a placcare, diciamo, anche questi dibattiti o mettere insieme, volendo.
Non c'è un'autorità, e questo è la caratteristica, non c'è il Vaticano, non c'è un principio giuridico che imponga una legge, e uno applica quello perché è più convinto a lui. Io direi che si può fare, il mio consiglio è, potrebbe fare delle invocazioni, magari costruite sui nomi di Dio, i 99 di nomi di Dio, ci sono dei nomi, Dio che dai speranza, Dio che dai forza, voi sapete che il rosario islamico, no, di 33 grani ripetuti, sono la preghiera molto semplice del musulmano, una specie di preghiera continua. E su questa cosa uno può creare delle invocazioni. Una preghiera secca, mi verrebbe da dire, se vogliamo fare una piccola modifica, io ho trovato in Ghazali il Padre Nostro.
Il
Padre Nostro.
Così viene a togliere.
Bisogna mettere al posto di Padre Dio, Dio Nostro, che se nel Ghazali, che è il grande letterato, insomma un'autorità dell'Islam, Allahumma latifi samawa. Lui ha ripreso: o Dio nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo. Quando io faccio questa cosa con un musulmano, va bene, questo? Venga il tuo nome, sia fatta la tua, benissimo, come in cielo e come in terra, dacci oggi il nostro pane, quello perfetto. Se gli dici padre, lì si inizia male, perché hanno una sura che dice che Dio non genere, non è generato, quella che cantano dalla Basilica. La moschea che sta proprio sulla spiazzale della Basilica di Betlemme, di Sant'Anna, ogni giorno il Muezzin, quando fa l'annuncio della preghiera, dice questa sura del Corano: Dio non genera e non è generato, per dare una cosa. Allora, se posso prendere questo aneddoto, uno dei più belli della mia presenza in Medio Oriente, quando è stato il 2000, che è venuto Papa Giovanni Paolo II, che ha fatto il pellegrinaggio, no? E siamo andati in vari posti a seguirlo. E poi lui ha fatto la messa sul piazzale della Basilica di Betlemme. Qui c'era venuta Arafat, c'era venuta sua moglie in prima fila, noi eravamo lì tutto il convento, da un angolo, era piena. E Giovanni Paolo II di mattina ha fatto l'omelia, no? Adesso non ricordo come l'ha fatta,
diceva in italiano la traduzione, comunque non mi ricordo tanto, mi ricordo quello che è successo alla fine dell'omelia. Lui si è seduto, a quel punto è partito l'annuncio della preghiera, che doveva essere la preghiera di mezzodì, perché magari i musulmani e gli arabi, che sono ritardatari in tutto quanto, la preghiera al minuto secondo. Quindi è stato corretto di non intervenire mentre il Papa sta finendo l'omelia. Si vede che si sono accordati, chiaramente, guarda, lui finirà alle 11.55, aspetta, lui si è seduto, quindi siamo stati tutti seduti, un attimo di pausa, annuncio della preghiera, non c'è Dio altro che Dio, Dio non genera, non è generato, finisce l'annuncio, tutta l'assemblea si alza, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo, che dopo le mani si dice il credo, è venuto fuori il credo più bello, nel senso che è una messa al cui interno il musulmano in modo molto solenne ha potuto esprimere la sua fede, è venuto quasi un atto liturgico, no? Che però, non si è sovrapposto.
Un po' distanti,
però in Dio, eccetera, eccetera, e poi noi ci siamo alzati, credo in un solo Dio, credo in Gesù Cristo, nostro Signore, quindi è bello queste cose.